Alice, tu che ne sai? Siamo freschi di Sanremo, quindi si può dire.
Vero.
Di solito si dice, ah, questa l'ho ascoltata, però, sai, ci vuole il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il dodicesimo ascolto perché passi.
È vero.
Poi arriviamo noi, con la Via Rose di Matilde Ardemagni e boom!
Il cioè, gioco il è fatto!
Boom! A casa, difatti, dicono, ma tenete questa, non cambiatela, perché il successo, parliamoci chiaro, è questo, si misura anche così il successo. Tanto, il successo è ciò che dà senso alla vita. O la vita è ciò che dà senso al successo. Sta ricapitando.
Sì.
Sta ricapitando.
Aiuto.
Ti prego, portalo via da me. Porta via Marzullo da me, perché noi siamo la strana coppia. E io il triangolo non l'avevo considerato.
No, no. Però oggi, Stefano, in realtà magari io lo terrei in considerazione.
Un triangolo?
Sì. Nel senso che Marzullo via. Basta,
sì, ecco.
Basta per favore, cioè comunque basta poco, eh?
Sì.
Niente giri larghi, niente chiacchiere un po' inutili, ok? Perché oggi teniamo tutto per il nostro ospite.
Tra l'altro,
mi raccomando.
Buongiorno, queste mille storie, forse si era capito da un paio di particolari.
Da un paio di personaggi,
sì.
Alice Petronici e Stefano Ferrando.
Comunità di WhatsApp già attiva?
Attivissimi, loro non hanno nessun veto, tu sì, loro no. Quindi
076?
Loro possono scrivere... 076 321 1113. Fate domande, scrivete qualsiasi cosa, oppure chiamate Michela De Pedrini,
sì,
al centralino, anche lei prontissima. 0848 030808.
Perché questa è la radio TV che ci piace, quando un giorno è appena cominciato e un altro giorno è appena finito. Un giorno per amare, per amarci, per amarsi, per amarli, per amarti, per amargui, per...
Questa è la classe. Questa è la classe che solo un fuoriclasse può proporre. Buongiorno, Neri Marco Re.
Buongiorno, ciao Stefano, ciao Alice.
Ma buongiorno.
E un saluto alla V An Ardemagni, a Matilde, presso la cui famiglia sono stato ospitato ieri, perché
appunto, tutto è collegato, mille storie.
È tutto collegato, sì, è tutta una grande sinapsi, facciamo parte di un disegno più grande di noi, e quindi li saluto tutti gli Ardemagni possibili, ma soprattutto quelli che stanno
quelli che contano di...
do anche l'indirizzo, no, non è il caso, però davvero sono
allora,
stati...
Svegliamo subito una cosa, perché conosci così bene Matilde?
Perché abbiamo fatto 4 mesi di tournée con il musical Sherlock Holmes, e quindi lei fa parte, diciamo, del cast, è un cast abbastanza numeroso. Siamo 22 in scena e lei fa parte dell'ensemble, o come dicono loro, ensemble, e quindi c'è queste due scuole di pensiero per cui io ed altri, diciamo, guai a voi se dite ensemble, e quindi sono 6 ragazzi e 6 ragazzi giovanissimi, bravissimi, simpatici, quindi insomma abbassano la media dello spettacolo, e io dico loro ogni volta prima di iniziare, siete la mia certezza, c'è questo rito che ci contraddistingue dopo il famoso merda che si può dire, no? Appunto è quel rito scaramantico, appunto, prima di entrare in scena c'è questa cosa aggiuntiva.
Potrei usarla?
Prendi nota, Stefano.
Ma dai, che dico sì, perché
scherzo.
Sei il bastone della mia vecchiaia, che
sei
la cosa più importante in mille storie, lo dico sempre. Allora, avete capito che oggi c'è tanto da raccontare, c'è tanto da ascoltare, fortunatamente oggi. Tant'è che dobbiamo forse quasi mettere il 2x, perché ci sono talmente tante cose, però c'è anche un qualcosa di importante per mille storie, iniziare sempre con una canzone che dia la carica, e questa credo che faccia al caso nostro.
Well, I heard about the fella you've been dancing with all over the neighborhood. So why didn't you ask me, baby? Or didn't you think I could? Well, I know that the boogaloo is out of sight, but the shingling's a thing tonight. But if that was you and me, I'd have, baby, I would have shown you how to do it right. Do it right. Shake, 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 baby.
Ma ve li ricordate? Beh, allora, Neri se li ricorda decisamente. John Belushi, Dan Aykroyd, Ray Charles, indimenticabili, inimitabili. Credo che anche loro abbiano dovuto sostenere dei provini in vita loro.
Probabilmente sì, tutti quanti l'avranno sostenuto all'inizio, perché... però insomma credo che quella fase lì sia durata poco, perché erano giovanissimi quando sono diventati già famosi, insomma, facendo Saturday Night Show e poi anche questo film. Adesso non so bene la loro età, però è stato fighissimo. Ho fatto un Dan Aykroyd insieme a Francesco Pannofino, facevamo i Blues Brothers. Infatti questo pezzo e altri, insomma, c'erano tutte le coreografie e facevamo parecchie canzoni. Forse anche quello era una specie di musical, diciamo, perché o comunque insomma era una commedia musicale, come in qualche modo Sherlock. Fighissimo, sì, sono ancora.
We're so glad to see so many lovely people here tonight. We'd especially like to welcome all the representatives of Illinois law enforcement community who have chosen to join us here at the Puzzle Tab Ballroom at this time.
Ma la famosa battuta "Io li odio i nazisti dell'Illinois" c'era?
Quella non c'era, perché non facevamo il film, ma in realtà lo spettacolo si chiamava Belushi ed era sulla storia di Belushi, che appunto sappiamo bene anche come sia finita, quindi insomma tutta la sua, il suo perdersi,
la sua parabola.
Sì, la parabola, esatto.
Allora, per quei 2, 1.5,
beh, fai 0,5.
Allora, Neri Marco Re, attore, regista, doppiatore, direttore, papà, presentatore,
direttore. Artistico.
Vedi, ne sta facendo talmente tante di cose che poi si dimentica.
Esatto.
Dicono anche bravo in cucina. Si mormorano anche bravo nei lavori di bricolage.
Buona forchetta, sì, mio padre e mio nonno fa legnami, quindi insomma il legno mi piace molto.
Solo buone notizie, solo buone novelle.
Sostituisco lampadine fulminate.
Ma prima parlavamo del provino, il tuo primo provino, te lo ricordi? È stato bello, è stato uno shock, è stato un sì, è stato un no?
È stato divertente, perché non avevo fatto quel provino con l'obiettivo di fare questo mestiere, cioè lo facevo da amatore, diciamo, del mondo dello spettacolo, così. Io ho fatto il primo provino per partecipare alla corrida, quindi
che
dilettanti
vinto.
Che ho vinto poi, sì, però non è iniziata lì la mia carriera professionale, cioè era dilettante allo sbaraglio, ricorderete insomma tutti Corrado, e allora francamente Neri Mercore, insomma, e quindi ho fatto quel provino lì e l'ho fatto con l'inconsapevolezza di un ventenne, perché stavo facendo il servizio militare quando ho scritto per farmi provinare, diciamo, perché la mia scusa, dicevo, almeno così prendo 3 giorni di licenza. In realtà era forse una cosa che mi raccontavo io, perché evidentemente avevo voglia di toccare un po' quel mondo, questo mondo, e però me la raccontavo così perché stavo studiando scuola interpreti, appunto il servizio militare che l'aveva interrotta, e poi tant'è che sono andato comunque, perché hanno chiamato un anno dopo aver finito il servizio militare, mentre stavo facendo appunto scuola interpreti. E quindi è stata una sorpresa, perché avevo fatto il provino, poi dopo un anno mi hanno chiamato e dice sei stato selezionato, quindi sono andato poi a Roma, agli studi di Canale 5 in quel caso lì, e poi sì, ho partecipato, ho vinto, ma da lì ho fatto qualche serata nelle mie zone, ma non stavo continuando a studiare, quindi la mia strada era diversa. È stato poi 2 anni dopo, quando ho fatto un altro provino per Stasera mi butto, il programma condotto da Gigi Sabani,
dove si facevano imitazioni.
Sì, era proprio un contest, era una gara tra imitatori, e lì anche lì fui selezionato tra i 600 partecipanti ai provini, ne scelsero appunto 49, perché erano 7 per puntata, e quindi poi dopo lì me la sono giocata bene, sono arrivato in finale, tutti quanti i finalisti sono stati presi nel programma di Raffaella Carrà tutte le domeniche su Rai 2, e da lì è iniziata, diciamo, la carriera. Quindi non ho avuto l'impatto di chi, che ne so, ecco, lascia casa e se ne parte con la valigia di cartone all'avventura, alla ricerca di fortuna, o di provare appunto a sfondare, no, in questo mondo, farsi notare. È iniziato un po' per caso, è stato dopo che ho fatto delle scelte che per cercare di restare in questo mondo, e adesso a 35 anni di distanza posso dire che ce l'ho fatta e oggi è...
Hai vinto, l'abbiamo
certo.
Accesa.
Sì.
Allora, Neri, oltre a essere super gentile perché è venuto a trovarci,
vero,
e oltre a essere un grande professionista, sai cosa ha fatto Alice? Ha guardato la trasmissione, ha ascoltato, quindi probabilmente avrà anche sentito che noi in settimana abbiamo giocato col pubblico.
Esatto.
Abbiamo detto: guardate che giovedì abbiamo un ospite da sogno, proviamo a farvi indovinare con alcune storie. Quindi sì, abbiamo okay. raccontato di Sherlock Holmes, abbiamo raccontato di nani, mm-hmm. di un ottavo nano che sarà Alice che deve vestirsi, tra l'altro.
Ovviamente.
Sì, certo. Sì.
Succederà anche questo.
Poi abbiamo parlato di storie di pugni, storie di libri sì. e siamo arrivati a e questo. Quindi, e Alice, sì, tutti sì, cosa hanno detto quando hanno indovinato che erano i Rimarco Re?
Hanno indovinato e vabbè, per prima cosa erano contentissimi, vabbè, bellissimo, eccetera, però ci hanno detto: dovete chiederli, ma perché non fa più per un pugno di libri?
Ah, è molto semplice, perché l'ho condotto per 10 anni e io ho sempre un po' timore della fase discendente della parabola, che è endemica, insomma, è normale che ci sia a un certo punto in qualsiasi cosa si faccia, perché magari si perde la spinta iniziale, si perde magari quell'entusiasmo, si va un po' più nel cliché. E qua ci faccio delle citazioni.
C'è uno spoiler.
E quindi io preferisco perdermi magari un vitalizio e interrompere, piuttosto che stancare il pubblico e insomma non dare sempre quello che magari la spinta iniziale c'era. Lo stavo conducendo ancora con grande piacere, mm-hmm. però ho detto vabbè, sono arrivato a 10 anni, mi sembra un bel momento per salutare.
È come i grandi campioni che non aspettano di essere ormai in declino,
certo.
E dicono io lascio al top, ed è una cosa difficilissima.
È un poco, cioè, hai fatto sì un paragone a cui penso spesso anch'io, perché poi vabbè, prima abbiamo parlato un attimo del nostro idolo Roger. Mm-hmm. E mi fermo.
Aspetta.
Federe.
Ah, ok. No.
Dai, l'ho capita. Io sono sempre in test, soprattutto sotto lo sport, quando parliamo di sport. Comunque
è una cosa brutta, se poi ti appunto ti bullizza, dimmelo, no. Perché così vengo
qui a
difenderti.
Ma è il contrario. Tutti pensano che sia io, invece certo. Poi è il contrario. Ma tra poco parliamo di sport.
Tra l'altro ho visto anche adesso sto seguendo RSI appunto quando sto qua. Poi tra l'altro vabbè, non è che sto qua per Sherlock Holmes, è un altro spettacolo
e stavo dicendo che la buona novella è quella.
Esatto. Bravissimo. Però visto che ci sono molti quiz e quindi io sono appassionato di quiz e voglio partecipare ufficialmente come concorrente ai quiz di RSI.
Diana, prendo già i dati per esatto. Il signor Neri Marco Re, che si presenterà per Storia del Teatro. Era un altro quiz quello, sì, però facciamo così. Allora, visto che l'abbiamo
però
citata,
c'è la signora Fletcher adesso, possiamo vedere
sì, questo è il nostro. Io me la faccio mettere sempre sul monitor qua, perché sono un appassionato di gialli. E la, sì. E la signora in giallo che va sul primo canale. Noi adesso
quindi
siamo sul
secondo. Prima lei passa in Svizzera e poi va in Italia, perché vedo che fa il tour.
Sì, lei è immortale, letteralmente, anche. Insieme a Colombo, fra l'altro.
Esatto.
Ecco.
Esatto.
No, dicevo, la buona novella che sei qui grazie al tuo spettacolo di De André.
Sì.
Allora, io con Alessandro Bertoglio, questo è un altro piccolo spoiler, l'avevo già visto l'anno scorso, ti ho rivisto a Chiasso. E devo dire una cosa, io raramente, forse mai ho visto un pubblico così attento, così concentrato, così rapito e poi al tempo stesso così divertito. Ed è una cosa che penso sia figlia delle tue anime, del fatto che tu sei capace di far ridere, sei capace di far commuovere, sei capace di intrattenere. E questa è la magia di questo spettacolo.
È uno spettacolo magico, io direi, delle nostre anime, perché come si vede anche in questa foto siamo 7 sul palco. E nostre, comprendo anche il regista Giorgio Gaglione, sono 20 anni che lavoriamo insieme, quest'anno appunto abbiamo iniziato nel 2005, quindi è un sodalizio direi fortunato, anche se la fortuna non esiste, esiste l'impegno, la passione e tutto.
Mi piace.
Però esatto, quindi sono 20 anni che lavoriamo insieme, questo è uno spettacolo che effettivamente ha questa magia, forse siamo anche benedetti dall'alto, perché come sapete insomma la buona novella sì, prende spunto dai Vangeli apocrifi, perché poi insomma il disco di De André omonimo prendeva lo stesso spunto, parlava di rivoluzione attraverso il personaggio più rivoluzionario secondo lui della storia, ed è incontrovertibile questo, ovvero Gesù, e a questa, insomma, a queste canzoni si aggiungono dei testi appunto messi insieme da Giorgio Gaglione, e in effetti è la terza stagione con la quale giriamo e ci dispiaceva abbandonare fare come normalmente si fa uno spettacolo dopo due stagioni, perché l'effetto che raccontavi Stefano è esattamente quello sul pubblico. Noi, lo spettacolo dura un po' meno di un'ora e venti, cioè a volte un'ora e sedici, così, per cui è una schioppettata, diciamo. E il pubblico spesso capita che non interrompa per paura di disturbare, cioè non ci sono applausi, c'è silenzio, cioè, e poi alla fine si prorompe appunto in tutto quello che è stato compresso durante questa durata, e questo ci fa davvero molto piacere, perché effettivamente con queste canzoni, con questi testi e con la messa in scena, con le musiche appunto arrangiate da Paolo Silvestri, con queste bellissime scene, appunto queste opere d'arte di Marcello Chiarenza, e insomma i costumi e tutto quanto, ecco qua vedete tante immagini. E stasera tra l'altro facciamo la seconda replica a Bellinzona, credo sia tutto esaurito, ma lo dico lo stesso, ma perché
è così. Magari.
E tra l'altro lì appunto c'è un palco un po' più piccolo, quindi non riusciamo a montare tutto, però lo spettacolo,
una bomboniera,
insomma, l'essenza dello spettacolo c'è tutta.
Ma allora, se mi permetti, posso farti un complimento? Perché,
prego.
Allora, io l'ho sempre pensato. Poi, perché dovete sapere, adesso perdo un po' di tempo, scusa Alice, faccio un attimo giro.
Fai pure tranquillo.
Perché chi fa il nostro mestiere, chiaramente ha dei punti di riferimento, ha degli attori, degli sportivi, che dici, caspita, è bravissimo, mi piace. Poi quando ti avvicini hai sempre un po' il timore, però sarà così veramente anche di persona. Io e Neri ci siamo sentiti via messaggio forse qualche volta, grazie sempre a quel personaggio che ho nominato prima, che tra poco arriverà a farci compagnia da Berlino.
Sì.
E questa gentilezza l'ho sentita subito, l'ho trasmessa anche ad Alice. E ho avuto la conferma, l'ennesima conferma, l'altra sera a teatro a Chiasso, perché non succede spesso, quasi mai. Neri Marco Re ha chiaramente ringraziato tutti i suoi compagni sul palco,
i tecnici.
Ma non solo, ma anche i tecnici, non quelli delle luci, non solo il regista, ma anche i ragazzi che sono dietro il palco. E trovo che questo significhi semplicemente una cosa: Neri Marco Re è una bella persona.
Questo non lo so, sospendiamo il giudizio, però è ovvio che noi quando andiamo in scena siamo anche appunto siamo noi quelli visibili, ma c'è il lavoro non soltanto nostro che appunto ci spendiamo davanti al pubblico, ma senza il lavoro di chi monta tutta questa scena, insomma. Poi sapete, la tournée per chi va in scena può essere più o meno pesante, ma insomma io mi diverto sempre molto, mi piace dire, ma non ti stanchi a girare per l'Italia o fuori?
No,
perché comunque lo disposti, a volte stai appunto in un luogo 2 o 3 giorni, addirittura una settimana, mentre loro a volte, quando abbiamo dei cosiddetti debutti, no, uno dietro l'altro, appunto smontano la sera, poi ripartono la mattina molto presto, rimangono lì, rimontano, insomma il lavoro vero, quello proprio faticoso, lo fanno loro, e la sera poi durante lo spettacolo non è che stanno lì a guardare,
no.
Lì devono spostare, tirare su corde, darci la voce, i livelli, le cose, insomma, quindi è un lavoro, e quindi mi sembra giusto, doveroso, ma è un piacere ricordarli e mostrare almeno il loro nome, ecco, non possiamo farli salire, diciamo, sul palco, però ringraziarli è davvero il minimo.
Alice, è così, questa è una citazione. Ci sono tante cose da fare: accendi la luce, spegni la luce, alza le gambe, sposta le gambe.
Gli taglierebbe quelle gambe.
Visto? Allora, Alessandro Bertoglio, buongiorno. Ma Neri Marco Re, tu che sei il critico, infatti sei a Berlino, è veramente totale lui. È più bravo come attore, più bravo come regista, è più bravo come comico, come attore drammatico. Dicci un po'.
Io me ne vado, così parli libero. Ciao Alessandro.
Buongiorno a Neri, ciao. Allora, secondo me non puoi scindere dei pezzi di Neri Marco Re, perché lui è quello che è adesso per tutto quello che è stato prima. È stato un lavoro per aggiungere sempre più capacità e qualità a quello che lui ha cominciato a fare, l'abbiamo sentito, da dilettante. La cosa che mi ha colpito sempre di Neri è che riesce a trovare quel sistema per piacere più o meno a tutti. Io non ho ancora trovato una persona che mi dica no, Marco Re, no. Piace sempre a tutti. E questo è merito di una cosa che secondo me lui ha detto con molta umiltà quando l'ho incontrato a Roma. Lui ha sempre avuto la passione di ascoltare, di ascoltare le persone, da lì deriva la sua capacità di fare le imitazioni, ma secondo me la capacità anche di catturare l'essenza del lavoro che vede fare agli altri e farlo proprio.
Hai capito? Io...
io lo conosco bene, adesso... Alessandro, è uno severo, è un brontolone, questa cosa non le dice a caso.
Adesso lo stampo questo clip, metto così nel curriculum. No, infatti uno potrebbe pensare che il mio organo più importante sia il naso, in realtà è l'orecchio, ed è vero, perché dall'orecchio arriva un po' tutto, cioè diciamo la mia passione per la musica, che è stata forse la primissima e che mi accompagna adesso sempre di più, tant'è che faccio varie formazioni musicali, mi diverto tantissimo a fare concerti, non soltanto sul repertorio di André, Gabri, Gian Maria Testa, ma anche un po' di tutto. Dall'orecchio, insomma, sì, ci sono gli accenti, le varie, no, dialetti o le lingue, o appunto, insomma, ascoltarsi poi sul palco è fondamentale, o sul set, perché se non ti ascolti con gli altri, no, interpreti, non passa la comunicazione. Se sei soltanto preoccupato di come vieni fuori tu, ovviamente si va su canali che non si toccano, e quindi ascoltarsi in questo mestiere è fondamentale. Quindi sì, però è una cosa che in qualche modo forse deriva dal periodo precedente, nel quale ero molto timido in adolescenza, quindi la timidezza ti impone di parlare meno, cioè è quasi conseguenza, no? Che parli meno e ascolti di più. Mm-hmm. E quindi non sempre la timidezza, a meno che non diventi patologica, insomma, è un difetto, anzi forse è una io la considero una qualità alla quale devo molto, perché appunto in tanti anni ho molto più ascoltato che parlato. Invece chi è spavaldo, non si fa problemi, magari, no, è un po' come quando si dice quelli che sono belli già da subito, quelli dopo. quelli belli non hanno bisogno di far fatica, no? Cioè stai già lì, sei bello,
però si
rimorchi.
Dice anche belli in fasce e brutti in piazza, quindi se si nasce un po' timidi, un po' bruttarelli, dopo si può diventare, è la storia del sì. Brutto anatrocolo, che poi diventa un cigno magnifico.
Tu com'eri? Perché tu mi sa che tu eri un po' bello da ragazzo, mi sa.
Io?
Peggiorato.
Okay.
Allora facciamo delle parte dello stesso gruppo, insomma. Quindi noi stavamo lì un po' in disparte, guardavamo i belli che si spendevano tutta la benzina all'inizio,
esatto.
E poi l'hanno finita.
Ma noi,
e invece
alla
noi
distanza.
Alla distanza da arrampicatori, passisti, parlando di ciclismo.
Vedi quanti grip. Agganci, quanti collegamenti, Alice.
Mi metto dentro solo per dire or categoria. Oggi or categoria.
Decisamente. Io invece, se anch'io ascolto e sento il tic che passa, il tic tac dell'orologio.
Cerco subito sul traduttore or categoria.
Grande, Alice. Salutiamo Alessandro da Berlino, perché deve entrare in sala per un nuovo film. Grazie per questa sorpresa.
Grazie a voi, e se volete lanciare a Neri una sfida, lui ha parlato di De André, Gaber, Gian Maria Testa, se si vuol cimentare con dei viventi, non so, Ultimo o cose del genere, può essere anche
una
cosa divertente.
I viventi li interpreto spesso, poi magari cito questi che sono magari più riconoscibili,
i classiconi.
Però figurati, sì, no, un concerto si chiama Le mie canzoni altrui, ne metto dentro tantissimi anche di amici, anche perché se penso a Niccolò Fabio, Barbarossa, Luca... o Dario Brunori, per dire, ecco, per citarne tre, così.
Guarda, non
ecco.
A caso, perché ha detto Luca Barbarossa. Sì. Grazie ancora, Ale, intanto.
Ciao, Ale, grüß dich.
Grazie a voi, ciao.
No, perché tu hai detto il mio organo più importante è l'orecchio, bisogna saper ascoltare, mm-hmm. Poi hai parlato di lingue, di dialetti, hai parlato di Luca Barbarossa, perché, allora, lo ribadiamo, Neri Marco Re è anche un grande cantante. Sentite un po'.
Questa Pasqua con mi moglie e con gli frighi, tutti a Londra siamo ieri.
Qui c'è Luca Barbarossa, è di mezzo.
Sparagnemo sull'agnello, è meglio un
se c'è alla chitarra, ci sono due mostri, c'è Dodi Battaglia e Tommy Emmanuel.
Qua la chiama underground,
la chiama
niente euro, ci vuole pound. Quattro paste, due caffè per colazione, mezzo yogato, la liquidazione.
Con il traduttore simultaneo.
Pasqua
qui.
A Londra, faccio Pasqua a Londra, un marchigiano solo tra amici.
Oh, Com'è andato questo marchigiano a Londra?
Allora, come sentite, la voce è un po' rauca perché facevo un personaggio che mi porta avanti da prima ancora di Stasera mi butto, quindi dal periodo amatoriale, che si chiamava Peppu, cioè Giuseppe nel mio dialetto marchigiano, che era uno che parlava un po' così, con questa voce un po' così, che è un frequentatore di bar, beve alcolici,
fumatore,
fuma sigarette,
esattamente,
sì, così. Certo. Che era uno, insomma, che era un personaggio locale non definito, ma era un po' una summa, se volendo parlare alto, di una serie di personaggi di quella fauna che in quegli anni 80 e anche precedenti, insomma, vivevano in questi bar così, diciamo, mal frequentati, ma non è che facessero chissà che, si giocava a carte, magari un po' d'azzardo a volte, sì. E quindi poi da lì, insomma, è nata questa canzone, perché proprio con Luca siamo molto amici, le famiglie sono, insomma, abbiamo figli coetanei, quindi andiamo spesso d'accordo, e cioè no, abbiamo sempre d'accordo, ma spesso andiamo a fare vacanze insieme. E in quella Pasqua di qualche anno fa andammo a Londra per una settimanella, e allora lui ha cominciato a dire: è un marchigiano a Londra come un Englishman in New York. E quindi lì mi sono messo a fare il centone, cioè la versione di Englishman in New York, un marchigiano a Londra. E quel giorno in studio c'erano appunto Tommy Emanuele e Dodi Battaglia. Adesso in questo pezzo non si sentiva, però c'è un momento in cui fanno dei soli fantastici, in cui li chiamavo io, dicevo: Tommy, Dodi, Tommy, Dodi, Tommy. E quindi loro si passavano questi assoli. Così.
Perché Alice, insomma, Neri sa giocare con la voce alla grande.
Sì.
Tu conosci, Alice, il gioco della torre? Cioè tu hai due personaggi e devi buttarne giù uno.
Esatto.
Ok, glielo facciamo fare... Neri.
Certo.
Cioè, per esempio, se io prendessi Bruno Pizzul e Sandro Piccinini, tu chi tieni dei due?
Mi metti un po' in imbarazzo. La torre è sempre un po' in imbarazzo. Però, diciamo, vabbè, dai, diciamo per età, per longevità, io tengo Bruno Pizzul, Sandro non me ne voglia. Sciabolato, ci siamo, tranquilli. Però Bruno è qualcuno che, insomma, mi accompagna da maggior tempo, e quindi direi tutto è molto bello, ma voglio bene a entrambi, e quindi vabbè.
E invece tra Angela, Alberto Angela e Gad Lerner?
Beh, tengo Angela, e anche qui con tutto il rispetto per Gad, che saluto, sicuramente non si offenderà in questo momento, però Alberto è stato un personaggio che ancora mi accompagna, nonostante l'abbia fatto soltanto durante l'ottavo nano, quindi parliamo del 2001. Quindi sono passati ben 24 anni, però la gente continua a chiederlo ogni volta che guardano lui, si ricordano di me, mi dice: non riesco più a guardare Alberto Angelo senza... Quindi è così, diciamo, è uno dei personaggi che ho interpretato, è quello che forse ha avuto più successo di tutti.
E invece, Alice, se dovessimo alziamo il livello di difficoltà, cioè pensa magari all'estero, andare all'estero, dei personaggi politici importanti che hanno fatto la storia della politica europea, magari, non so, andando in Spagna, andando in Inghilterra, te viene in mente qualcuno? Cioè Zapatero?
Non era nata lei,
oppure
non eri nata quando c'era
Boris Johnson.
Boris Johnson, te lo ricordi?
Allora, diciamo che alla mia età bisogna fare diverse ricerche per arrivare ad alcuni personaggi, però sì,
Boris Johnson sì, Zapatero meno. Beh, sono due, cioè, quando l'ho interpretati li ho considerati come maschere, no? Perché effettivamente a noi arriva meno rispetto ai politici nostrani, certo. Di quello che fanno. E Zapatero, per esempio, era il momento in cui la sinistra, come adesso in Italia, insomma, era molto acciaccata, e in Spagna invece andava forte, quindi la sinistra spagnola, capeggiata da Zapatero, riusciva a fare delle riforme o delle leggi a favore magari di, non lo so, di determinate minoranze o aspetti della società che in Italia non passavano. E allora Serena Dandini, con la quale appunto ho condiviso tantissimi programmi, Spalla Eccezionale, mi chiedeva: ma com'è che voi riuscite a fare questa cosa qua? Io dicevo, era un misto tra Mr. Bean e lo stesso Zapatero e Chance il giardiniere, perché diceva cose molto semplici, sì, che lei interpretava nella maniera più alta possibile. Sempre, Italia non entra in Spagna, e quindi dice, ah, quindi lei ci vuole dire no? Io dicevo no, è semplicemente poi facevo sposare due ragazzi della banda Osiris, no, per dire il matrimonio gay non è difficile. No, non è difficile. Simple, prende Stefano, regista, mette insieme, fa, chiedo prendermi come mio marito, è fatto. Quindi era una roba così. E Boris Johnson invece perché... mi dava idea appunto di uno zozzone, ma lo facevo così, che si toglieva la scarpa, si toccava i piedi, aveva non lo so, il calzino bucato, e poi però lei che l'accusava di essere una serie di cose pessime, diceva allora voi, e gli mettevo contro tutte le cose che in Italia non andavano, citavo Berlusconi, cioè sono stati sì due spot, perché non li ho fatti a lungo, però mi sono divertito molto a interpretarli. Avevo fatto anche Putin, ma adesso...
Insomma, no, adesso lascio. Esatto, decisamente. Mm-mm. Invece è un buon momento per un altro gioco, Alice, credo.
Quello che mi piace di più.
Lei adora questo gioco, che è il gioco del sì e no.
Esatto.
Cioè, puoi rispondere solo con un sì e sì, no. E l'ha inventato per me, perché io parlo troppo. Risposta... Allora dice, ti faccio una domanda e devi dire sì o no.
Esatto, ecco. Niente giri larghi.
Ok.
Vai. Pronto?
Vai, Alice, vai.
Sì. Okay. Sei felice?
Sì.
Credi nel destino?
No.
Sei generoso?
Sì.
Essere famoso ti ha cambiato?
Sì.
Il teatro è imprescindibile per un attore?
Sì.
Credi nell'amore?
Sì.
Credi nell'amicizia?
Sì.
Aspetta, che qua sembra il credo. Credi nel destino?
No. Era un trabocchetto, è la stessa domanda.
Ami sperimentare?
Sì.
Questo era un sì convinto, eh?
Di quelli che ti piacciono.
Esatto.
Ti piace sognare?
Posso fare una piccola digressione?
Sì, un gioco, puoi giocare,
sì, va bene.
Certo.
Dico sì, ma dico anche che a volte al sogno si attribuisce troppa importanza. Cioè, a me piacciono più quando dicono, ma hai un sogno nel cassetto? Io rispondo, ma se ce l'avessi nel cassetto lo tirerei fuori, perché che sta a fare lì? Quindi mi piace più parlare di progetti che di sogni. Cioè, sì, il sogno può essere l'ispirazione, un momento, una scintilla, una cosa che ti viene, ah, perché non faccio questo? Poi però se effettivamente è una cosa che ti interessa fare... Se ti interessa davvero la fai e fai di tutto per poterla realizzare, se invece è uno sfizio che magari non ha così tanta importanza, non è effettivamente un sogno.
Bellissimo. Ami il carnevale?
No. No, mi dispiace, lo so, ma hanno detto ieri che così, carnevale fin da piccolo non l'ho mai apprezzato, perché quella roba lì che dovevi divertirti a forza, mi intristiva tantissimo, quindi non vedevo l'ora che passasse. So che do dei dolori fortissimi qui, perché appunto adesso si scatenerà il finimondo,
esatto.
Scatenato l'inferno,
esatto.
Però potrei cambiare idea partecipando al carnevale di Bellinzona.
Chissà.
Rabadan, se sta ascoltando, ha una missione. Esiste la storia perfetta?
No.
Ti fermi sempre quando ti chiedono autografi o selfie?
Sì.
E un tuo spettacolo, una tua intervista, un tuo film, lo riguardi? Li riguardi?
Devo dire sì e no. Anche qui potrei specificarla. Ma allora, perché sì, sono critico nei miei confronti, ma credo che chiunque lo sia, ma a volte riguardarsi serve a migliorarsi, soprattutto appunto quando vedi cose che hai fatto in teatro. E magari mi ricordo un anno avevo fatto uno spettacolo, si chiamava Un certo signor G, sempre con la regia di Giorgio Gaglione, riguardandomi ho detto ma corro tantissimo. Uno pensa, mentre sta in scena, di magari andare piano, di lasciare dei buchi, dei vuoti. E invece mi ho visto, ho corso tantissimo, quindi l'anno dopo mi sono tolto questo timore, che non era veritiero, insomma, quindi ho rallentato. Quindi riguardarsi per migliorarsi serve. Poi ecco, riguardarsi per compiacersi, no.
Per edonismo,
vi confesso, no, quello non serve a niente, anzi. Vi confesso che non ho mai visto la seconda parte di Papa Luciani. Io, è un film appunto che ho girato, ho interpretato Papa Luciani nel 2005-2006, quegli anni lì. E andava in onda su Rai 1 in due sere consecutive. La prima sera l'ho visto perché stavo a casa, la seconda no, e ho detto vabbè, lo vedrò in futuro. Sono passati quasi 20 anni e ancora non l'ho visto.
E ancora lì rimane...
Quindi no, ci sono cose che non ho mai visto di me.
Ma parlavi di paure, hai mai ha avuto paura di dimenticare una battuta, visto che ti trovi tante volte sul palco per diversi minuti, magari ore, a parlare da solo?
Sì, non è un incubo, perché comunque a forza di esperienza sai anche che ci sono anche degli strumenti per cui te la cavi, insomma, cadi sempre in piedi. Mi è capitato pochissime volte, per fortuna, soprattutto all'inizio, quando magari, che ne so, anche con la Buona Novella, il primo anno abbiamo fatto le prove ad Ancona, debuttato lì ad Ancona, mi ricordo che o alla prima o alla seconda replica ho avuto proprio un vuoto, perché la memoria ha bisogno di stabilizzarsi,
perché,
no?
Perché studia memoria i tuoi racconti?
Sì, beh, in teatro per forza.
Perché è rimasta colpita? Perché Federico Buffa qualche tempo fa, qualche settimana fa, ci aveva detto: io non studio memoria, ma prendo 4-5 parole e gioco intorno a quello.
Dipende cosa fai. Insomma, ci sono molte cose che faccio improvvisando, avendo sì una mia traccia, un po' come appunto questo esempio di Buffa. Però quando sei in teatro e fai uno spettacolo non puoi improvvisare, soprattutto quando è tutto, insomma, incastrato con la musica, lo stacco, la cosa, il campanello, chi deve entrare. Quindi lì devi saperla a memoria. Infatti tanti dicono: ma non c'hai gobbo? No, magari hai i suggeritori.
Tu dici, sono juventino, ma il gobbo...
Esatto, lo ce
l'ho. Non parliamo di calcio.
Oggi è giornata triste, poi vogliamo andare lì. No, quindi, allora lì ho avuto appunto questo vuoto e ho detto: vabbè, fatemi un applauso. Intanto mentre facevo l'applauso mi sono ricordato, e poi era facile, perché era la storia di Giuseppe e Maria, appunto, che l'angelo gli diceva: avrete una figlia. E quindi ho detto, quando è finito l'applauso, ho detto: e 9 mesi dopo nasce Maria. Era così semplice, quindi hanno fatto un altro applauso. Per dire, capita, però ecco, il terrore non ce l'ho. Cioè, ho comunque una buona memoria, e come si sa, le cose, se le alleni, insomma, sono un po' più solide.
Io invece avevo paura di non avere abbastanza tempo, Alice, e mi sa che è proprio così. Mille storie, più uno, più 10, più 1000 con Sei triste, lo
sì,
so.
Sì, guarda la mia faccia.
Beh, sforiamo sul programma successivo.
Sì, è un notiziario
un po' dura. È sacro, poi in lingua facile, è importantissimo, perché è una novità comunque
lo diciamo
di
noi.
Paola Corrente!
Non è d'accordo.
Invece sarebbe molto contenta. No, però ho ancora una curiosità, torno indietro, perché prima accennavamo al tennis, ad un mito. Dritto o rovescio, perché Neri è anche un ottimo giocatore.
È rovescio.
Rovescio. Federer o Sinner?
Oddio, qua mi proprio tra mamma e papà. Vabbè, Sinner l'ho anche conosciuto, insomma, per quando anche si Federer allenava con Piatti. Federer siamo stati... Ho avuto questa fortuna di stare 10 minuti nello spogliatoio di Roma prima della finale insieme a lui da soli, però non gli ho rotto le scatole, cioè, dico, adesso chissà quanti gli... Quindi ho cercato proprio gli ho detto semplicemente, insomma, in bocca al lupo. Poi la finale l'ha persa contro Nadal, però, che è un suo amico, però sulla terra battuta. Però ho avuto questo privilegio, quindi anzi, andiamo a trovarlo adesso appena finisce questa diretta.
Claudio Mezzadri, cui ho condiviso... E lui mi ha sopportato per anni e anni e anni mentre parlavamo di quel signore lì. Spero che sia all'ascolto. Claudio, quindi devi attivarti. E adesso non dico nel giro di 48 ore, però vediamo di organizzare.
Io lo posso dire, lo amo. Federer, il suo rovescio una mano. Vabbè, poi Wawrinka, qui insomma, è terra di rovesci una
bravo,
mano fantastici.
Bravo.
E qua mi viene da citare una battuta di Gianni Clerici, che parlando di McEnroe ha detto: se fossi solo un po' più gay mi farei accarezzare dalla racchetta di Mac.
Allora, quindi... tu non hai idea del regalo che ci hai fatto ricordando anche Gianni Clerici. Cioè, lo scriba, un amico anche nostro. Fortunatamente sono rimaste tante cose, sono rimaste le cronache, sono rimasti i suoi libri, sono rimasti i suoi racconti. È rimasta quella passione,
i
gesti bianchi.
Ma torniamo al tennis. 30:40, notiziario.
11:45, è il momento del notiziario in lingua facile. Hai visto che è arrivata una cascata ad un certo punto? Sono tutti i messaggi, tutti i complimenti.
Dopo ce li leggiamo, adesso non
calma. Ecco.
Così.
Basta, un grazie.
Sì, sono stato. Grazie a voi, davvero, è stato molto bene. Torno anche domani?
Quasi quasi.
Se vuoi, perché domani
c'è Matilde?
Domani c'è Matilde?
Allora potremmo fare la coppiata.
Guarda,
noi ci mettiamo d'accordo, ma torniamo alle 11, magari con due ospiti
al
posto di uno.
Esatto, vi lasciamo con questo mistero. Grazie ancora,
Anieri
Marcore.
Grazie.